pensato di dedicare questo secondo momento a un commento al Magnificat. Questa è una preghiera che abbiamo sulle labbra ogni giorno, e quindi avere qualche intuizione in più su questo canto ci può aiutare anche a pregarlo meglio. Il Magnificat è anche un preludio al Vangelo, e quindi lo leggiamo proprio così, come un preludio al Vangelo. È una finestra aperta sul cuore di Maria, il Magnificat. Per conoscere quello che c'è nel cuore di una persona, bisogna conoscere la sua preghiera, il modo con cui prega. Anche per San Francesco, il modo migliore di conoscere quello che c'era nel cuore di Francesco è di vedere, capire le sue preghiere. Perché? Perché solo quando noi siamo al cospetto di Dio siamo veramente autentici. Noi non possiamo mettere nelle maschere. E Magnificat è proprio Maria che si mette di fronte a Dio. Santa Angela da Foligno diceva: due cose ci ha insegnato il nostro serafico padre San Francesco. Ne viveva una cinquantina d'anni dopo il passaggio di Francesco. La prima è che bisogna raccogliersi in unità e proiettarsi nell'infinito che è Dio. Questa è una definizione che mi pare tanto suggestiva. Pregare vuol dire raccogliersi in unità e gettarsi nell'infinito che è Dio. Ed è esattamente quello che fa Maria nel Magnificat: non risponde neppure al saluto di Elisabetta, ma si proietta subito in Dio. Il Magnificat è una preghiera, lo sappiamo tutti, formata in gran parte da frasi dell'Antico Testamento, che troviamo nel Cantico di Anna, nei Salmi. Ma questo è già un sintomo della preghiera di Maria, che è un essudato dalla Bibbia, è la preghiera della Bibbia. Gli esegeti, come forse alcuni sanno, si pongono tante domande su questo cantico e sugli altri cantici, come il Benedetto, il Signum Redemptoris. Sono di Maria, sono di Simeone, sono di Luca. A noi questi problemi non interessano in questo momento, perché ci basta sapere che il Magnificat è stato posto sulle labbra di Maria dallo Spirito Santo. Perché anche se noi fossimo sicuri che il Magnificat è stato scritto di suo pugno da Maria, non sarebbe questo dare importanza al suo cantico, ma il fatto che è ispirato dallo Spirito Santo. È una preghiera senza cesure, una colata lavica che sgorga dal cuore di Maria, però possiamo distinguere due momenti nel Magnificat a seconda di dove si rivolge lo sguardo di Maria. E lo sguardo di Maria si rivolge prima a Dio, in un contatto diretto con Dio, e poi, come se abbassasse lo sguardo, si rivolge sul mondo, ci dà una visione del mondo. Bene, seguiamola un po' in questi due movimenti. È stato osservato da quelli che studiano la cosiddetta fenomenologia religiosa che quando una persona ha una esperienza forte di Dio, particolare, Dio si presenta un po' sotto due aspetti, non perché Dio è duplice, ma perché noi siamo incapaci di abbracciare con uno sguardo solo la realtà di Dio. E questi due aspetti sono che Dio si presenta come un mistero tremendo e affascinante, dove tremendo ha un senso positivo, non negativo, cioè il mistero che fa venire i brividi. Era terribile nel senso biblico, e dà il timore di Dio. E già Sant'Agostino metteva in evidenza questo: quando ti conobbi mi sentii preso da terrore e da amore. Ora Maria evidentemente non aveva studiato la fenomenologia religiosa, però ci dà lo stesso risultato mediante i titoli di Dio che sceglie nella sua preghiera. Il Dio di Maria è un Signore. L'anima mia magnifica il Signore. Ora, noi dobbiamo un poco fare uno sforzo perché questa parola Signore per noi è una parola molto, diciamo, inflazionata, vero? Tutti siamo signori o signore, ma per la Bibbia dire Adonai, era dire il nome di Dio che si poteva pronunciare. Più alto di questo, più santo di questo o più luminoso di questo c'era il titolo che non si può pronunciare. Anche oggi gli ebrei quando nominano Adonai, Signore, aggiungono subito benedetto sia lui, benedetto sia lui. Dunque il Dio di Maria è Signore, è onnipotente ed è santo, Kadosh. Per la Bibbia quando si dice santo si dice che tutto di Dio. Dunque il Dio di Maria è un Dio grande, non è rimpicciolito, è il Dio della Bibbia. Però appunto perché il Dio della Bibbia non è solo onnipotente, ma è misericordioso. E difatti Maria dice la sua misericordia si estende di generazione in generazione, anzi la parola misericordia è l'unica che ricorre due volte nella preghiera del Magnificat, cioè a questo punto e poi alla fine si è ricordato della sua misericordia. E le parole di Maria fanno venire l'idea della misericordia di Dio come un fiume che attraversa tutta la storia sacra. E nella Bibbia effettivamente la misericordia di Dio è un fiume che sgorga dalla Trinità e che attraversa tutte le fasi della storia. Già la creazione è il primo atto di misericordia di Dio. Dopo il peccato dell'uomo la misericordia diventa perdono. In Israele i profeti parlano di questa lotta nel cuore di Dio che vuole essere misericordioso nonostante la ribellione del popolo. E finalmente poi, come dirà alla fine la Madonna, in questi ultimi tempi Dio nella pienezza dei tempi si è ricordato della sua misericordia, ha voluto mantenere le sue promesse. Una analogia tra questo modo di porsi davanti a Dio la possiamo vedere nel nostro padre San Francesco. Perché anche lui aveva di Dio esattamente questa idea grande di Dio che è trascendente e nello stesso tempo vicinissimo. Pensiamo a come comincia il cantico delle creature, altissimo, onnipotente, però aggiunge buon Signore. Ora, per un uomo del Medioevo dire buon Signore era molto di più che oggi, come lo diciamo noi, perché e nel Medioevo distinguevano bene i signori, i feudatari, violenti, oppressori, da quelli buoni, buoni, vicini al popolo. Francesco chiama Dio un buon signore, un signore pieno di bontà. Da questo sguardo su Dio, che è onnipotente, santo e misericordioso, scaturisce la conoscenza di sé. Maria, nella luce di Dio, in questa luce di Dio, percepisce chi è. E come si percepisce Maria? Dice, ha guardato l'umiltà della sua serva. E qui, carissimi confratelli, c'è da fare una piccola precisazione, perché ci sono stati anche dei santi che si sono sbagliati su questo punto. E diciamolo pure, il grande dottore della Madonna, San Bernardo, si è sbagliato su questo punto, perché dice a un certo punto, guardate l'importanza dell'umiltà, Maria non si attribuisce nessuna virtù se non quella dell'umiltà, ma dicendo così si distrugge l'umiltà di Maria. Perché se Maria attribuisse la scelta di Dio alla sua virtù dell'umiltà, distruggerebbe la gratuità della scelta di Dio. D'altra parte, quando Dio l'ha scelta, l'ha fatta nascere immacolata, che cosa aveva fatto Maria? Allora bisogna sapere che dietro la parola umiltà c'è la parola greca tapeinosis, da cui viene tratto il nostro italiano tabino. Ora, questa parola ha sempre, sia in ebraico che in greco, che in latino, che in italiano, in lingua moderna, ha due significati. Uno oggettivo e uno soggettivo. Nel significato oggettivo significa povertà, piccolezza di fatto, insignificanza. Uno può essere piccolo, povero, insignificante di intelligenza, non per questo è umile. Dunque, sul piano oggettivo, tabeno significa piccolezza di fatto. Sul piano soggettivo indica la convinzione che io ho di essere piccolo, di non valere nulla, di non avere meriti. Questa seconda è la virtù dell'umiltà. Ma quando Maria dice ha guardato l'umiltà della sua serva, quando lo Spirito Santo mette sulla bocca di Maria queste parole, non intende dire in senso soggettivo ho guardato la mia virtù dell'umiltà. Ha guardato la mia piccolezza, il mio nulla. Cioè Maria, davanti a Dio, si percepisce per quella che è ogni creatura, un nulla graziato da Dio. E Dio ha riempito della sua grazia, che poi è la nostra grande risorsa, perché la nostra grande risorsa davanti a Dio, che è tutto, è quello di essere nulla. Cioè di essere vuoto da riempire. E Maria si percepisce così, come un vuoto da riempire. Su questo sono migliori certe traduzioni estere, non italiane. Per esempio in inglese, in tedesco, si dice, a posto di umiltà si dice Niedrigkeit, che vuol dire la piccolezza. Ha guardato la piccolezza della sua serva. Credo che così sia. Oppure altre traduzioni dicono Sommet humble servant, dicono in francese. Ha guardato la sua umile ancella, che può significare le due cose, è vero? Allora, teniamo presente che l'umiltà di Maria consiste proprio in questo, nel non attribuire a se stessa nulla. L'umiltà ha uno statuto tutto speciale. Ce l'ha chi non crede di averla e non ce l'ha chi crede di averla. E Maria dunque ha sommamente la virtù dell'umiltà proprio perché lei non lo sapeva, non ci pensava, non attribuiva a sé. Anche qui mi viene da pensare a Francesco, perché tanti elementi del Magnificat ricordano Francesco, ma non per un'associazione, ma perché ambedue hanno fatto di Dio a livelli diversi, di Maria a un altro livello, hanno fatto di Dio un'esperienza travolgente, forte. Allora vorrei ricordare quel simpatico fioretto di San Francesco. Il dialogo con Frate Masseo. Un giorno Frate Masseo, che era un po' molto birichino, dice, diremo noi oggi, no? A bruciapelo chiese a Francesco, ma si può sapere perché tutto il mondo ti viene dietro? E comincia una litania non propriamente di elogi di Francesco. Tu non sei bello, tu non sei ricco, tu non sei nobile. E perché tutto il mondo viene dietro a te? E Francesco, dice il fioretto, reagì pieno di gioia a queste parole e rispose: vuoi sapere perché tutto il mondo viene dietro a me? Vuoi lo sapere? È perché gli occhi di Dio hanno spaziato sulla terra e non hanno visto nessuna creatura, nessuna persona più peccatrice, più vile di me. Dunque Francesco era convinto di essere il più vile, non il più umile. Perché in questa ragione San Bernardo dice, il vero umile non vuole essere chiamato umile, vuole essere chiamato vile. E Francesco si riteneva vile. E anche oggi, al tempo di Masseo, il mondo che andava dietro a Francesco era il mondo dell'Italia centrale. Adesso possiamo dire davvero che tutto il mondo va dietro a Francesco dalla sua umiltà. Per il fatto che lui si teneva un nulla riempito da Dio. Da questo sguardo su Dio, grande, potente, ma buono, misericordioso, quindi trascendente e immanente, scusa, la percezione di sé che Maria ha, la verità, l'autenticità, la persona autentica quando prende come misura Dio, non quando ci commisuriamo gli uni con gli altri, lì ci manca la misura, per carità, non ci commisuriamo con gli altri, ci dobbiamo commisurare con Dio, perché solo quando la creatura si mette con Dio, lì si capisce, si vede, è lo specchio. Da questo, diciamo, da questo mettersi davanti a Dio nell'umiltà sgorga la gioia. Perché il Magnificat è di fatti un grande inno alla gioia. Il mio spirito esulta. E nel Vangelo di Luca questa parola ritorna con troppa regolarità per non pensare che attribuisce ad essa un significato particolare, la calliasis. È un tripudio, è un'esultanza dell'animo, non è una gioia superficiale, epidermica, è qualcosa di profondo che tocca tutto l'essere della creatura. Sappiamo che c'è un inno alla gioia famoso, è quello di Beethoven, che tra l'altro nel 1972 è stato proclamato l'inno ufficiale dell'Europa Unita, l'inno alla gioia che conclude la nona sinfonia. E io sono andato a leggere un po' l'inno, il testo originale di quell'inno. Non tutte le strofe sono messe in musica da Beethoven, ma l'inno dice delle cose terribili. Se qualcuno ha avuto in sotto una buona moglie, se qualcuno conosce il piacere di bere un bicchiere di vino in compagnia di amici, beh, questo si unisca al nostro coro. Se c'è qualcuno che non conosce nulla di tutto questo, sia fuori. Vedi, quella gioia cantata a Beethoven è una gioia selettiva, fatta per alcuni che hanno questi privilegi di avere una buona moglie o buoni amici, eccetera. È una gioia che discrimina, invece questa di Maria è veramente la gioia per tutti, anzi particolarmente per quelli che non hanno altre gioie, altre risorse. A un certo punto lo sguardo di Maria, che fino a qui è proiettato in Dio, e in Dio conosce se stessa, è come se abbassasse lo sguardo e guardasse il mondo intorno a sé. Leggiamo questi versetti. Cambia repentinamente anche il tono della preghiera di Maria, che diventa concitato. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha ricordato i ricchi a mani vuote. Maria disegna implicitamente due movimenti, un movimento verticale, ha deposto, ha innalzato, e un movimento orizzontale, ha accolto, ha riempito, ha rimandato a mani vuote. E i verbi sono tutti al passato, ha spiegato, ha disperso, ha rovesciato, ha innalzato. Quindi Maria parla di qualcosa che è avvenuto. Se non che, guardando un po' la situazione del tempo, e io una volta mi occupavo anche a livello accademico proprio di questo, della situazione politica e economica al tempo di Gesù. Questa rivoluzione di cui parla Maria non pare che ci sia stata, perché i potenti sono rimasti sul trono, Erode è rimasto sul trono e gli umili, lei e Giuseppe, hanno potuto fuggire, e i poveri hanno continuato ad avere fame. Come si spiega allora? Non è una contraddizione latente, no, tutt'altro. È che Maria vede le cose ormai in una luce diversa, alla luce della venuta del regno di Dio. Lei è l'unica testimone vivente della pienezza dei tempi, che è venuto il Messia, perché sa bene che quello che le è stato promesso dall'angelo è il compimento delle promesse di Israele. Quindi lei è come se guardasse il mondo ormai in questa luce nuova e vede questo cambiamento che c'è stato. Anche se apparentemente non è successo nulla, però i ricchi, i potenti, non hanno più nulla. È come se una notte c'è una svalutazione del 100%, allora chi aveva un conto in banca colossale, al mattino dopo, anche se non lo sa, è un povero in carne, non ha nulla. Maria vede le cose dunque nella luce nuova. Lo stesso farà San Giacomo. San Giacomo A un certo punto nella prima lettera dice: piangete o ricchi, fate lamento, perché il vostro grano imputridisce nei granai. Beati invece i poveri, a cui Dio ha dato il regno di Dio. Ora, non sembra che al tempo di San Giacomo il grano marciva nei granai, però anche lui vede le cose alla luce del Vangelo. Ecco, qui si vede veramente come il Magnificat è un preludio del Vangelo. Le beatitudini già sono presenti in queste parole del Magnificat. Come se Gesù, nascosto nel seno di Maria, già proclamasse le beatitudini. Dunque Maria vede le cose alla luce di Dio. Ed è quello che noi dovremmo fare. Prima di tutto, per noi, vedere le cose nella luce di Dio e non nella luce del mondo, che non è una cosa così facile, perché il mondo ci raggiunge attraverso mille canali, come i virus infettano i computer, così i virus del mondo, i cosiddetti sistemi operativi del mondo entrano dentro di noi e senza che ce ne accorgiamo cambiano i modelli della cooperativa. Dunque Maria ci dice anzitutto la rivoluzione deve avvenire dentro di noi e che poi la Chiesa deve proclamare anche il mondo. Io ricordo, carissimi confratelli, quando cominciarono a essere diffuse le prime fotografie satellitari, erano forse gli anni 50, 60, e adesso le cose sono andate così avanti che attraverso il navigatore si sa di ogni persona, di ogni macchina dove si trova sulla Terra. Ma allora era una rivoluzione. Io ricordo ancora una foto satellitare che riprendeva tutta la penisola del Sinai ed è impressionante perché i colori, i rilievi erano diversi. Il fatto è che queste fotografie erano prese con i raggi infrarossi, una luce speciale, e quindi davano del mondo una visione che non era quella che si ha a occhio nudo. Ecco, io credo che la Chiesa dovrebbe dietro Maria vedere le cose e annunciare le cose alla luce, a questa luce, raggi infrarossi, che è la luce della rivelazione di Dio. C'è una favola famosa di Andersen che si applica proprio a questo proposito, ed è la favola del re nudo, e forse conosce. C'era un re molto vanitoso che ci teneva tanto ai vestiti, e due lestofanti, che significa due furbacchioni, sapendo questo debole del re, si presentano a corte e fanno credere al re che loro hanno inventato una stoffa speciale che ha la caratteristica di essere visibile agli intelligenti, ai saggi, e invisibile agli stolti. Il re pensa: se io indosso un vestito con questa stoffa, saprò chi sono intorno a me i saggi, le persone di cui mi posso fidare o meno. Quindi dice: sì, ci sto, tessete questa stoffa. E i due furbacchioni nelle cantine cominciano a lavorare, a far finta di lavorare, perché in realtà non c'è né telaio né stoffa. Il re scende a un certo punto a vedere a che punto sono i lavori e non vede nulla, e non c'è nulla, però è preso da spavento, dice: oddio, allora sono io, anche io uno stolto che non vedo. E per evitare dice: sì, è bellissimo, andate avanti, bellissima la stoffa. Vengono i ministri del re, anche loro non vedono nulla, però il timore che sanno che chi non vede è stolto, quindi tutti a fare elogio di questa stoffa. Arriva il giorno che il re deve sfilare con questo vestito fantomatico, vestito nuovo. E tutta la gente fa lo stesso ragionamento. Se diciamo che il re è nudo, ci prendono per stolti, allora tutti ad applaudire il re e il vestito. Ma c'è un bambino, e i bambini sono tremendi, che non sta al gioco, quindi grida stupito: ma il re è nudo! nudo. E allora tutti, a sentire dire quel bambino, lui è nudo, tutti quanti esplodono, sì, è nudo, e il re deve scappare. Ecco, può avere tante applicazioni questa frase, vero? A me mi ricorda un detto dell'Apocalisse, una parola del risorto alla chiesa di Laodicea. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma io ti dico che tu sei un povero, un cieco, un nudo, e ti consiglio di comprare da me vestiti per coprire la tua nudità. Ecco, la Chiesa dovrebbe a se stessa e agli altri dire che tutto quello, questo che il mondo ci vuole far credere che è l'apice della gloria, tutta questa ostentazione di immagine, di splendore sotto Natale, poi è qualcosa di sacrilego, a mio parere, di sacrilego, di ridurre il Natale solo a colori, pacchi, renne, tutte, con un totale silenzio, sembra proprio una congiura pianificata per eliminare dal Natale qualsiasi riferimento a Gesù. Ecco, a questo mondo dobbiamo dire è nudo, tutto quello che queste apparenze è nudo. La settimana scorsa in questa cappella ho fatto un'intervista con una televisione, la televisione cattolica francese, Cato. E alla fine, per finire, l'intervistatore, una persona molto, molto valida, mi ha detto: padre, questo programma sarà visto, va in onda alla vigilia di Natale, poi per i giorni successivi, lo ripeto. Questo programma sarà visto anche da qualcuno che non crede oppure in ricerca. Potrebbe dirgli un motivo per cui dovrebbe interessarsi al Natale di Gesù? Io non aspettavo altro che mi facesse questa domanda. Un motivo? Ma che semplicemente se questa gente scrive un biglietto di auguri, metterà una data. Se mette una data, scriverà 2019. E dovrà chiedersi che cosa vuol dire 2019, da partire da che punto. Dunque, Gesù è colui a partire dal quale contiamo il tempo e lo eliminiamo. E il mondo a Natale non, assolutamente lo ignora, lo vuole ignorare. Quello che ha diviso la storia in due parti, avanti, prima di lui e dopo di lui, praticamente per il mondo non esiste. A parte questo, che è il minimo, Gesù è colui che ha detto: io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità e la vita. Alla fine della storia tutto il mondo si riunirà e sarò io a giudicarlo. Ma chi dice questo? Dico, guardi, chi dice questo? Io parlavo in quel momento, non l'intervistatore, chi stava vedendo poi la televisione. Chi dice questo? O è un pazzo? Oppure è vero? Chi dice: io sono la luce del mondo, io sono quello che giudicherà la storia? O un pazzo, è vero? Ora 20 secoli almeno ci hanno assicurato di questo, che non era un pazzo. Ecco, vedete, noi viviamo però in questo mondo e rischiamo di non percepire più questi paradossi, queste assurdità che vengono. Io ricordo, permettete un'esperienza, un Natale facevo la veglia di Natale in San Pietro, c'era Giovanni Paolo II che celebrava. E in San Pietro, il giorno di Natale, si canta il cronologico, come si chiama, il racconto del Natale, in cui il Natale viene situato negli avvenimenti della storia. No? Si canta solo in San Pietro, però dopo il concilio è stato ristorato. Allora dice: molte generazioni dopo la creazione del mondo, molti secoli dopo l'uscita del popolo dall'Egitto, 700 anni del regno di Davide, nella 145esima Olimpiade, nel 752esimo anno della fondazione di Roma, nell'anno 42 dell'impero di Tiberio Augusto, a Betlemme, in Galilea, in Giudea, nasce Gesù da Maria Vergine. Ecco, si cantava questo non so come chiamato, il cronologio. A un certo punto io sentii, vi confesso, un brivido, perché quando attraverso tutte queste date storiche si arriva a dire: a Betlemme nasce un bambino, e quel bambino decide tutto, viene un brivido, perché capisco realtà della storia. Concludo questa riflessione, carissimi confratelli, però con un ritorno un po' su noi stessi, perché il Magnificat evidentemente è uno splendido esempio di preghiera, di elevazione a Dio, uno splendido esempio di discernimento critico della storia, però è anche una scuola di conversione. Sì, perché basta un semplice ragionamento. Maria dice che Dio ha deposto i superbi dai loro troni, ma quello che sta sul trono possa essere benissimo io. Se dall'alto della mia sicurezza giudico gli altri, giudico di tutti, della Chiesa, del Papa, dei superiori, giudico il mondo intero, io sono quel potente che sta sul trono, che Dio detronizza. Quindi è magnifico. Maria ci dice che Dio guarda l'umiltà, si accosta agli umili. E la domanda diventa semplice: io faccio lo stesso? Chi ha scritto uno dei migliori commenti al Magnificat, se non il migliore in assoluto, sapete chi è? Martin Lutero. Perché all'inizio lui non era questo nemico della Madonna, i successori lo sono diventati dopo, ma lui ha scritto un commento al Magnificat stupendo. A un certo punto dice proprio questo: Maria ci insegna che Dio guarda verso il basso, non verso l'alto. Guarda dove c'è il bisogno, la povertà, l'umiltà, e ci insegna quindi anche noi a fare lo stesso. Oggi noi abbiamo davanti a noi un esempio di uno che guarda davvero sempre in basso, non in alto, ed è Papa Francesco, che sempre come dovunque va, che ha l'occhio per andare a vedere dove c'è la sofferenza, la povertà, l'emarginazione. Ecco, Maria ci dice già questo. E per seguire l'esempio di Dio che ha guardato l'umiltà, guardato in basso, Dio guarda verso l'umile e disdegna i superbi, dovremmo fare lo stesso. Ci sono due modi per pregare il Magnificat. Un primo modo è quello di identificarci con i sentimenti di Maria, quindi ripetere il Magnificat cercando di fare nostri i sentimenti di Maria. Ma c'è un altro modo, che magari qualche volta possiamo usare, ed è quello di prestare la nostra voce a Maria perché possa continuare a proclamare il Magnificat davanti a Dio, dalla terra. Allora qualche volta possiamo dire il Magnificat come se prestiamo la nostra voce umana a Maria. Maria è la corifea. Nella tragedia greca ci sono i cori cosiddetti, a un certo punto interviene il coro che dà una visione dello svolgimento dei fatti, un giudizio dall'alto, vero? Punto di vista della divinità. E in genere, prima del coro, c'è una donna che si chiama la corifea che canta tutto il canto, poi dopo la corifea tutto il coro ripete le stesse parole. Ecco, nel Magnificat Maria è stata la corifea della Chiesa. Così diceva Sant'Ireneo, è stata colei che ha intonato per primo un cantico che il coro immenso della Chiesa che viene dopo deve continuare a ripetere. Allora, quando diciamo il Magnificat ogni sera, cerchiamo di ricordare qualcuno di questi elementi, di questo ricco contenuto della preghiera della Madonna.